Davide Giacalone, come stai Davide? Eccolo, abbiamo lo speciale dedicato.
Buongiorno.
Ai 20 anni, eccoti Davide. Allora, partiamo proprio da qui. 11 settembre, come mai gli Stati Uniti? Che senso aveva? Proviamo a ragionare questa mattina un po' con te, tra poco leggeremo le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola. Partiamo intanto da qui. Come mai, che senso aveva colpire gli Stati Uniti?
Vabbè, nel 2001, e quindi diciamo nel, quello che è ancora naturalmente il nostro presente, diciamo sulle spalle se lo è preso il fondamentalismo islamico, ma non è che sia un'esclusiva del fondamentalismo islamico, perché diciamo pochi anni prima, tutto sommato pochi anni prima, quel sentimento lì era rappresentato anche e fortemente da ideologie nate in Occidente. Come il comunismo, come il fascismo, che cosa hanno in comune queste cose che sono diverse fra loro? Hanno un odio profondo nei confronti del mondo che noi abbiamo realizzato, che si è realizzato in questa parte del globo. È un mondo di mercato, è un mondo libero, è un mondo nel quale non è solamente lecito, è anche meritevole volersi arricchire, volere crescere in benessere, volere gioire. È un mondo in cui la libertà può anche essere licenza o essere licenziosa, come si suol dire. È un mondo meravigliosamente imperfetto. Ecco, questi fondamentalismi ideologici, religiosi, odiano questa meravigliosa imperfezione del nostro mondo, perché sono a loro volta invece portatori di idee che suppongono di essere perfette. Diciamo così, il fondamentalismo religioso, come il fondamentalismo ideologico, ritiene di avere un modello perfetto, che se l'uomo non fosse imperfetto, se noi non fossimo peccatori, se noi non fossimo malfattori, se noi ci tenessimo alla parola divina, se noi ci tenessimo alla teoria perfetta, vivremmo in un mondo di straordinaria felicità ed eterna pace. Ogni volta che ci hanno provato, hanno prodotto miseria e morte, hanno prodotto guerra e hanno prodotto, diciamo, incapacità di vivere civilmente. Il nostro mondo meravigliosamente imperfetto è il migliore che si conosca, e lo odiano, e questo spiega perché l'obiettivo furono gli Stati Uniti. Naturalmente in questo modo si collegarono anche ad altre correnti.
Guarda Davide, oggi sulla prima del Corriere della Sera tutti i quotidiani ricordano questa commemorazione, questo anniversario tristissimo. Dal Corriere: l'America divisa sulla memoria dell'11 settembre. 20 anni dopo l'attentato alle due torri, l'America si scopre più divisa anche per il frettoloso ritorno dall'Afghanistan. E poi il commento di Massimo Gaggi: la ferita aperta. La Repubblica in taglio alto mette in centrale una fotografia di una bandierina americana con una cartolina con il nome di una delle vittime. E poi a sinistra scrive: Kabul, i talebani colpiscono donne oppositori, oggi festeggeremo. A destra, New York, nella città sopravvissuta ai terroristi e al virus, virgolettato, non ci ferma nessuno. Che cosa ha comportato questo 11 settembre di 20 anni fa?
Ma insomma, nella storia, soprattutto quando il tempo ne è passato di più, anche sulle cose diciamo più importanti che hanno segnato il Congresso di Vienna, oppure la pace del cuius regio e ius religio. Noi sappiamo però che ogni volta che si fissa una data come punto di svolta, in realtà è in parte arbitrario, perché ma naturalmente perché quella data è stata preparata dal prima, e poi dopo diciamo c'è quello che viene dopo che la consolida. Quindi anche l'11 settembre del 2001 non è che sia una data diciamo così che segna da sola un'epoca o una svolta, però ha significato molto, perché primo, il mondo aveva preso un indirizzo tutto sommato assai promettente dopo il 1989, cioè dopo il crollo dell'impero sovietico. L'idea era quella di creare una condizione di pace e di sviluppo senza un confronto militare così acceso. Perché? Perché appunto l'impero nemico era crollato. La Cina di allora, nell'89-90, era una Cina che correva verso lo sviluppo, ma era moltissimo indietro. Insomma, l'11 settembre ha chiarito no, che il mondo, tant'è vero che c'è uno storico, Fukuyama, che è molto bravo, scrive delle cose, ha scritto libri davvero molto interessanti, però un suo libro di allora, La fine della storia, fu molto equivocato, soprattutto perché molti avevano letto il titolo ma non il libro, per la verità. Ma insomma, l'idea era quella, vabbè, dopo l'89 la storia è finita, cioè le liberal democrazie vincono. Ecco, l'11 settembre ti ha chiarito che non era esattamente così, e che la storia riprendeva il suo cammino anche doloroso. Quindi questo è successo. E poi il secondo elemento importante, che per la prima volta nella loro storia gli Stati Uniti hanno avuto un attacco sul loro territorio interno, perché loro non avevano mai avuto, cioè la guerra che avevano fatto gli statunitensi negli Stati Uniti se l'erano fatta fra statunitensi, era la guerra civile, ma da fuori, nelle due grandi guerre mondiali, per esempio, gli Stati Uniti non hanno mai avuto un attacco sul loro territorio. Per avere un attacco che poi provocò, secondo alcune ricostruzioni storiche e secondo la versione ufficiale, l'ingresso nella seconda guerra mondiale, si dovette andare a Pearl Harbor, cioè in pieno Pacifico, per identificare un attacco, in quel caso giapponese, agli Stati Uniti, ma mai sul territorio statunitense. L'11 settembre è stato anche questo, la vulnerabilità interna, cosa che ha provocato molto. Qualcuno, diciamo, in questi giorni sostiene, dice, ma no, ma è sopravvalutata la data, non ha cambiato poi tanto il mondo, ma insomma, basta andare in un aeroporto, chi ha qualche anno in più e ricorda che cos'era un aeroporto prima dell'11 settembre, dopo l'11 settembre, sembrano due posti totalmente diversi, e dove naturalmente l'incubo della sicurezza a bordo degli aerei a Cipicchia sarà giustificata.
E continuando a ragionare con te, Davide, di cosa abbia significato per gli Stati Uniti e per il mondo quella data, continuiamo a leggere un po' di prime pagine. Leggevamo prima anche quella del Manifesto, ferita aperta. Allora, oggi 20 anni fa l'attacco al cuore degli Stati Uniti, Biden, Obama e George W. Bush saranno nei luoghi della memoria, assente invece l'ex presidente Trump. Sull'America, che ricorda il peso delle domande inevase sulla pista saudita, e poi sul disastro, così scrive il Manifesto, della lunga guerra in Afghanistan. Ecco, allora, se è davvero possibile dire giusto o sbagliato, insomma, ma te lo chiedo comunque, è stato giusto andare per gli Stati Uniti e poi per gli alleati, ci siamo stati anche noi, certo, in Afghanistan?
Certo. Siamo stati 20 anni noi in Afghanistan. Io sono convinto che sia stato giusto. La scelta in quel momento poteva essere, diciamo, forse più cinica, più lucida, più fredda, visto e considerato che quell'attacco all'Occidente era stato concepito utilizzando l'Afghanistan talebano come campo di addestramento e coordinamento, e considerato che lì, tra le montagne dell'Afghanistan e il Pakistan, si nascondeva Osama Bin Laden, cioè colui il quale rivendicava e era riconosciuto leader del gruppo che aveva portato questo attacco, si poteva andare lì, scendere il necessario per accopparlo, nel mentre si accoppava lui, cercare di accoppare il più alto numero di suoi compari e tornare via. Poteva essere una scelta. Fu fatta una scelta diversa, fu cacciato il governo talebano e si occupò il paese. È stato un errore. Vedete, chi oggi ha 20 anni in Afghanistan è nato con le truppe della NATO presenti, e quindi è stato bambino, adolescente ed è diventato adulto in un mondo relativamente libero, relativamente, perché era un mondo che continuava a essere in guerra, ma relativamente libero. Quella roba lì è un innesco straordinario che noi saremmo pazzi a non coltivare. Le donne che vediamo nelle fotografie di quelli che riescono ancora a fare dei reportage da Kabul, soprattutto la capitale, quelle donne che si rifiutano di indossare il burka, ma che anche sotto il velo in realtà hanno gli occhiali, il telefonino, sono truccate, quella roba lì è figlia dei 20 anni della nostra presenza in Afghanistan. È straordinariamente cieco che noi si sia gli unici a non essere orgogliosi, perché noi viviamo in un mondo, l'Occidente, che è, dicevo prima, meravigliosamente imperfetto, ma ha anche una straordinaria tendenza a darsi tutte le colpe. Oh, quando qualcuno riesce a trovare qualche libro di storia o riflessione politica, diciamo, contemporanea, guardi, glielo lo dico subito che non lo trova, ma insomma, se trova qualche libro di storia dove l'impero ottomano, i turchi, riescono a riconoscere qualche responsabilità nei confronti degli stermini che hanno fatto. Beh, insomma, ce lo facciano sapere se riescono a trovare un libro di quel tipo, per esempio nei confronti degli armeni. Se riescono a trovare qualche storico cinese che racconta le turpitudini dell'impero cinese o qualche russo, congratulazioni, ma devono proprio cercare la libreria. Noi, se vogliamo trovare qualche storico che racconta le colpe dell'Occidente, guardate, anche in edicola potete andare, cioè ne trovate a caterva. Va bene, fa parte della nostra meravigliosa imperfezione, ma non esageriamo,
A proposito di edicola, in edicola c'è anche La ragione, cosa è cambiato 11 settembre 2001, il commento di Andrea Margelletti che si chiude così: a 20 anni di distanza dall'11 settembre, a meno di un mese dalla riconquista talebana, l'Al-Qaeda globale sembra essere diventata più un'Al-Qaeda regionale. Il grande gioco a questo punto potrebbe non essere ancora concluso e a cambiare saranno solo le metodologie, come a dire il terrorismo, il gioco della paura non finisce mai, cambia magari il modo di metterlo in atto. Abbiamo visto che in questi 20 anni è cambiato veramente tanto, è cambiato tutto, a cominciare dal modo di comunicare e di fruire delle notizie. Davide Giacalone, tra poco torniamo a parlare. Vorrei anche aprire una piccola parentesi sul governo Bush e sulle critiche che erano state mosse, partendo anche da un film. Vi ricordate che andava particolarmente di moda qualche anno fa, una decina d'anni fa più o meno, Michael Moore, questo regista, documentarista che si era occupato anche delle stragi, delle armi portate nelle scuole e delle stragi giovanili. Nel suo film Fahrenheit 9/11 parlava proprio delle ore immediatamente successive all'attentato. Prima di passare alle altre notizie doverose che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani, chiudiamo però questa parentesi importante dedicata all'11 settembre. Dicevamo delle critiche al governo Bush, non soltanto poi eventualmente per l'intervento in Afghanistan, ma proprio anche sulla gestione delle ore immediatamente successive agli attentati e alla comunicazione degli stessi, al presidente Bush che, e qui appunto ci affidiamo al docufilm di Michael Moore, si trovava, se vi ricordate, in una scuola a leggere un libro, e c'è proprio questo filmato, il libro in cui c'era la storia di una capretta, mi è rimasta impressa questa cosa della capretta, in cui Bush lì seduto sulla seggiolina sta leggendo questa cosa ai bambini, arriva un suo collaboratore e gli comunica in un orecchio che cosa sta accadendo, e qui vabbè Michael Moore ci va giù davvero con la mannaia pesante dicendo, e Bush va avanti a leggere della capretta. Come si è comportato il governo americano?
Allora, come dicevamo prima, intanto il nostro meraviglioso mondo, meravigliosamente imperfetto, è il mondo in cui Moore può fare quel filmato. Presentatemi quello che lo può fare in Russia, in Cina, in Turchia e così in Afghanistan, sì. Cioè in tante altre parti del mondo, e comincia a prendere in considerazione l'ipotesi di considerarlo allo stesso livello di civiltà e di libertà del nostro. Fino a quel momento diciamo, avanzo qualche dubbio. Bene, comunque la nostra libertà. Bush figlio era arrivato alla Casa Bianca non esattamente con la fama di essere un conoscitore attento del mondo, aveva dei problemi anche con la mappa geografica, con la cartina geografica, cioè qualche volta in campagna elettorale ogni tanto gli domandavano dove si trova quel paese, anche quell'altro, aveva dei dubbi sui continenti, quindi però in quel caso, cioè il presidente degli Stati Uniti, come ad esempio normalmente chi governa, ha anche sulle spalle, diciamo così, la rappresentanza della normalità, quindi della calma. Lui stava praticamente perdendo il suo tempo, era una di quelle giornate propagandistiche proprio di tempo buttato, cioè stava con dei bambini, i bambini non erano in grado di apprezzare chi fosse mai quell'individuo vestito di scuro che per giunta pensava di poter interloquire nella lettura di una favola, cioè come tutte le favole abbastanza, e il collaboratore gli dice qualcosa all'orecchio, qualsiasi cosa le abbia detto. È evidente che il presidente non aveva la dimensione di cosa fosse successo. Cioè, capito? È come se adesso in corso della trasmissione la regia comunicasse nell'auricolare: attenti, sono sbarcati i marziani. Oh, è uno scherzo, perché lo fece già una volta Orson Welles, è successo un discreto caos dicendo: oddio, sono sbarcati i marziani. Però ti dicono: sono sbarcati i marziani, e tu dici: vabbè, ho capito male, chissà, è uno scherzo, un mezzo scherzo, adesso arrivo e mi spiegate cosa è successo. È era successa una cosa inenarrabile, ma anche sostanzialmente inimmaginabile. Quindi no, non ho critiche da svolgere assolutamente su quello. E anzi, subito dopo seppe interpretare Bush figlio, seppe interpretare una forma di unità nazionale. E ricordiamoci che il passaggio di consegne poi alla presidenza di diverso colore politico fu totalmente regolare, pacifico e nella continuità, quindi una continuità che forse si rompe oggi, anzi si è già rotta visto considerato il fuso orario, perché nella celebrazione sono presenti di tutti i presidenti viventi, gli ex presidenti viventi, tranne uno, cioè Trump, che ha preferito dedicare il suo tempo al commento di un incontro di pugilato. Qualcuno naturalmente si scandalizzerà di questa scelta di Trump, che a me pare in effetti assolutamente inopportuna, però anche quella è un segno della straordinaria e meravigliosa imperfezione del nostro mondo. Può farlo perché ha quell'idea, perché non vuole farsi ritrarre assieme agli altri, perché sennò l'opinione pubblica potrebbe pensare che lui in qualche modo somiglia agli altri. Perfetto, ma a me non piace, ma è un pezzo della nostra libertà.
O che lui in fondo non è così unico, è uno di quei tanti che poi hanno ricoperto il suo ruolo. Tra l'altro, Davide, tu citavi quella continuità che poi nell'emergenza sicuramente ha un valore diverso, ma che forse noi non sappiamo coltivare nemmeno in periodi di emergenza. Forse l'abbiamo vissuto in questi mesi. Davide, allora, prima di salutarci, poi continueremo la nostra puntata speciale dedicata all'11 settembre, diamo comunque uno sguardo a tutte le notizie che sono sui quotidiani in edicola questa mattina. Siamo sulla prima della Stampa, che aveva una sovracopertina dedicata appunto all'11 settembre. Quota 100, coro di no a Salvini, torniamo in Italia sui conti, torna l'Unione Europea del rigore. Brunetta dice sulle pensioni Matteo inventa, Green Pass a scuola, cresce la protesta di famiglie e presidi.
No, ma è un errore totale questo di interpretazione, torna l'Europa del rigore, perché intanto perché non c'è stata e quindi non può tornare. Torna la necessità di saper far di conto, perché se qualcuno avesse per caso pensato che l'avvenire del nostro mondo possa essere basato sul fatto che la banca centrale stampa denaro, che poi non è neanche vero che stampa denaro, ma insomma produce base monetaria e con questa si crea la ricchezza, per cui la base monetaria fa germogliare anche le piante di pomodoro e se possibile dalla pianta esce direttamente il sugo di pomodoro, è quello come piace a me, con i giusti ingredienti e gli odori, e sta fuori dal mondo, non esiste, non è così che funziona. E siccome noi abbiamo alle spalle una straordinaria crescita dei debiti, dovremo considerare il rientro, ma è nelle parole dello stesso Presidente del Consiglio Draghi, che dice dal 22 l'apporto debito PIL deve scendere, deve cominciare a scendere. Quindi è un dibattito naturalmente con diversi punti di vista all'interno dell'Unione Europea sui tempi e le modalità, ma la cosiddetta Europa del rigore è una cosa che si sono inventati quelli che pensano di poter essere a vita mantenuti dagli altri, e non è così, c'è una brutta comunicazione da dargli, non si può fare.
Davide, prima di salutarci abbiamo tempo per parlare dei Novax, siamo a pagina 5 del Corriere della Sera, la Morgese e l'allarme Cortei, rischio estremismi e lupi solitari, perquisizione dei carabinieri a casa di un 35enne che aveva preso di mira il ministro Speranza.
Vedete, qui si scontrano due modi di affrontare la questione, ma anche due esigenze diverse. Allora, noi da una parte sappiamo che gli estremismi devi fermarli quando sono piccoli, perché sennò poi dopo diventa una cosa molto complicata e molto dolorosa. Quindi se c'è qualcuno che dice ammazzo, sparo, bombardo, eccetera, piglialo subito, puniscilo, isolalo, fai capire che la sorte è la galera, e così abbiamo risolto la questione. E dall'altra parte, e questa è un'esigenza, dall'altra parte non puoi non renderti conto che questi qui di cui sono state pubblicate le sono fuori di testa, sono svalvolati, cioè è gente che paradossalmente bisognerebbe dedicargli un TSO, cioè un trattamento sanitario obbligatorio, per cui in effetti non è che puoi trattarli come se fossero la banda Biedermeierhoff o le Brigate Rosse, sono un gruppo di svalvolati. Le due cose però camminano assieme, perché non è che quelli che dicevano che il capitalismo deruba i lavoratori e pertanto bisogna sparare ai capitalisti fossero particolarmente meno svalvolati. Forse a spiegarglielo da piccoli sarebbe stato meglio.
Avremmo risolto qualche problema in più da ambo i lati, comunque, ecco, lo stavi spiegando.
Esatto.
Davide Giacalone, allora noi ti ritroviamo domani mattina per la rassegna stampa consueta delle 7:10 e poi per una nuova puntata dell'Indignato Speciale. Intanto buona giornata.
Buona giornata e buona radiovisione a tutti.
Allora, prosegue lo speciale di Non Stop News dedicato ai 20 anni dall'attentato delle Torri Gemelle. In quelle ore, in quei minuti, una lunga diretta di RTL 102.5, seguita in redazione dal nostro Paolo Pacchioni, che è con noi stamattina. Paolo, buongiorno.
Luigi, buongiorno, ciao a tutti, grazie.
Buongiorno Paolo. E poi, in collegamento da New York, proprio in quei momenti, c'era anche il nostro Gianni Riso, che è con noi stamattina. Come stai, Gianni?
Bene, bene, grazie, buongiorno a voi.
Ciao, grazie a entrambi per essere con noi. Paolo Pacchioni, ti leggo un paio di messaggi, Paolo. Buongiorno, io stavo guidando il camion ascoltando RTL, ero da Grate Brianza e ho portato la notizia nelle aziende in cui andavo. Qualcun altro dice, ero in ufficio, stavo sentendo RTL, ho sentito la notizia con i miei colleghi, abbiamo poi acceso la televisione, perché all'epoca non esisteva ancora la nostra radiovisione. Paolo Pacchioni, per puro caso, quel pomeriggio lì, erano più o meno le 15, si trovò in turno in redazione quasi da solo, ma per puro caso, e lì partì una grandissima, lunghissima diretta, aiutato da tutti i colleghi che poi pian piano arrivarono in radio, soprattutto dai conduttori e dagli speaker che erano nei programmi, vero?
Sì, io ero in turno sui notiziari quel martedì pomeriggio di 20 anni fa. Il primo notiziario che conducevo quel giorno era quello delle 15, e circa 10 minuti prima era arrivata sulle agenzie la notizia di quello che sembrava un incidente, cioè un aereo, non si sapeva ancora se un piccolo jet privato o un grande aereo di linea, aveva urtato una delle due Torri Gemelle al World Trade Center a New York. Naturalmente andammo in onda per dare questa notizia nel giornale orario, essendoci già sintonizzati con la televisioncina che avevamo nel piccolo studio allora del giornale orario sulla CNN per avere le prime notizie. E mentre eravamo in onda per dare appunto le prime notizie di questo primo incidente, abbiamo visto arrivare il secondo aereo in diretta e colpire la torre. In un primissimo istante io ho avuto un attimo di disorientamento. Il primo pensiero è stato: ah, ecco, hanno trovato delle immagini in cui si vede l'incidente. In realtà poi al secondo replay ho visto che l'altra torre stava già fumando, quindi significava che era un secondo aereo, quindi significava che non era un semplice incidente. Da lì abbiamo iniziato il nostro filo diretto, che è continuato per 48 ore, forse anche di più, e insomma abbiamo raccontato veramente minuto per minuto tutto quello che stava accadendo, tenendo presente che sono passati 20 anni, quindi anche le fonti di informazione erano meno numerose rispetto a quelle di adesso. C'erano le agenzie e le immagini TV sostanzialmente, e io ricordo di aver vissuto veramente tutta questa incredibile escalation con un senso di grande angoscia innanzitutto, e soprattutto di incognita, perché ogni 10 minuti succedeva qualcosa. Prima gli aerei erano 2, poi erano 3, poi erano 4, poi forse 5, poi non si sa dove Bush, poi non si sa dove sta volando l'Air Force One, poi è crollato anche l'edificio 7 al World Trade Center. Insomma, lì dicevamo, vabbè, ma a questo punto quando finisce? Cioè, fino a che punto ci spingiamo? E quindi fu sicuramente una diretta molto molto intensa, molto emotiva e molto particolare.
E poi, a proposito di quel filo diretto di cui parlavi, il nostro Gianni Riso era proprio lì a New York, ha vissuto sulla sua pelle quei momenti. Gianni, raccontaci.
Beh, sì, mi ricordo che nonostante i 20 anni che sono volati via, perché non sembra neanche veramente che siano passati 20 anni, sembra che siano 3-4 anni da quando è successo il giro della storia del nostro pianeta. Ma io stavo facendo la barba, ricordo, a un certo punto sento suonare alla porta, apro, ed era questa mia amica, una giornalista russa, che mi ha detto: ma guarda un po'. Ho aperto la finestra del bagno, ero qualche chilometro perché ero sulla 55esima, e vedo del fumo là in fondo. Di cosa è successo? Dice: ma non so se si è capito, un aereo che è andato addosso a una delle torri, non si sa, dirottamento, qualcosa. Boh. Allora scendiamo velocemente e andiamo verso appunto le Torri Gemelle. Non ti dico camionette di soldati, camion dei vigili del fuoco che andavano a velocità pazzesche giù, ma tantissime, proprio sirene dappertutto. Arriviamo fino alla Union Square, quindi la 14esima praticamente, e lì era tutto bloccato, tutto fermo, blindati dalla polizia, soldati col mitragliatore, non si poteva passare. C'erano dei genitori con i bambini in braccio, dice: ma io abito lì vicino, devo tornare a casa. Niente, non li facevamo passare perché era tutto fermo, la metropolitana non andava, i tunnel, quelli che collegavano, sai, New York con Brooklyn, con i Queens, con il New Jersey, erano tutti fermi. c'erano solo i traghetti che facevano passaggi di persone da un punto all'altro, appunto, dell'isola con la terraferma. E insomma, quindi era veramente un delirio totale. Io ricordo che subito ho cercato di telefonare, ma l'antenna, quella grande che si vedeva sulla Torre Nord, no? Quando è collassato proprio il building, la Torre Nord, quell'antennona grande, quella dava la linea praticamente a tutti i telefonini di New York. E quindi i telefonini non funzionavano, non riuscivo a collegarmi con voi, con RTL, perché io ero lì, appunto, mandato da Suraci a maggio. Ero andato lì, quindi ancora ben lontano dall'11 settembre, ero andato lì per raccontare un po' New York, sai, la città numero uno al mondo, insomma, la città più importante, più potente. E poi è arrivato questo 11 settembre, cercavo di comunicare con voi, ma il telefonino non funziona. Poi per fortuna in studio un tecnico è riuscito con la linea fissa a creare un collegamento e sono riuscito a parlarvi. E lì vi ho raccontato un pochino quello che vedevo, gente in giro stravolta. Poi con questa giornalista siamo riusciti ad andare presso un ospedale, quello che è vicino al Palazzo dell'ONU delle Nazioni Unite, adesso non ricordo il nome dell'ospedale, ma è importante. E siamo riusciti a entrare per vedere, arrivavano le tighe, ambulanze. Mi ricordo che c'erano due poliziotti nervosissimi che si erano bloccati, uno ha tirato fuori la pistola. Cosa fate? Dove andate? Documenti. Io non c'avevo il passaporto, non c'avevo niente, gli ho fatto vedere dal portafoglio la carta d'identità, ma non la capiva, la patente. Poi gli ho fatto vedere la carta American Express, lì allora si è calmato. Non so, sì, mi ha fatto passare a me la giornalista e siamo andati e vedevamo le lettighe che arrivavano, piene di gente, non ti dico, coperte di sangue, soprattutto polvere, tutti bianchi coperti di polvere. Poi ho cercato anch'io di fare qualche riserva per casa mia, insomma, supermercati, file pazzesche, scaffali vuoti, acqua minerale niente, vado zero. La prima cosa che si prende è l'acqua minerale, evidentemente, in quei casi. E insomma, poi è iniziata questa giornata terribile che si è protratta fino a sera. La sera ricordo che davanti ai pub c'erano gruppi di giovani, soprattutto con le candele in mano, facevano cerchio e cantavano, sai, l'inno americano oppure Amazing Grace. Insomma, cose veramente commoventi da pelle d'oca.
Perché, perdonami Gianni, a quel punto c'erano ancora delle persone dentro le torri, si cercavano ancora, quando i pompieri sono entrati a cercare di estrarre il più numero maggiore di persone, è andata avanti per diverse ore questa operazione?
Ma guarda, io e questa mia amica, appunto, siamo arrivati fino agli Union Square, la 14ª, dove si è rimasti bloccati, e non abbiamo neanche saputo della seconda torre che era stata attaccata, uh-huh, anche lei dall'aereo. Io ero rimasto ancora con la prima, quindi non, per strada non si sapeva niente, c'era una confusione totale, c'era veramente un delirio totale, la gente era stravolta, era una cosa, non si capiva. Poi dopo, chiaramente, tornando a casa, in televisione, tutte le varie informazioni,
certo, allora è chiaro, che arrivavano poi a scaglioni in quei momenti. Paolo, tra l'altro, un evento che dal punto di vista dell'informazione, abbiamo pochi secondi, ha monopolizzato non solo l'informazione americana, quella italiana, ma quella mondiale per parecchio tempo, non anche la nostra, insomma.
Assolutamente, è veramente cambiato anche il modo di fare informazione, e da quel giorno tutto è stato ricondotto sempre lì, all'11 settembre. Qualche settimana più tardi, l'8 ottobre 2001, mi sono trovato alla strage di Linate, all'incidente di Linate, e il primo pensiero di tutti, quello fu un normalissimo incidente senza alcuna implicazione terroristica, però il pensiero di tutti in un primo momento è: ecco, è stato un attentato, è successo un'altra volta. Ha cambiato veramente la percezione di tutti noi, per non parlare di quanto siano cambiate le misure di sicurezza negli aeroporti, nelle stazioni, ovunque, certo, ci fossero.
È cambiato il nostro modo di viaggiare, ecco, prima non c'erano i controlli che c'erano prima. Ragazzi, staremmo ore ad ascoltare questo racconto, ma vi dobbiamo salutare. Il nostro Paolo Pacchioni, grazie, buon lavoro, ciao.
Ciao Barbara, grazie a voi, buona giornata a
ciao,
tutti.
Ciao, grazie a Gianni Riso, buona giornata, grazie ancora.
Grazie a te Barbara, ciao Luigi, buona giornata.
Grazie.
Buona giornata a voi ragazzi. E prosegue lo speciale di RTL 102.5 dedicato appunto a questo anniversario, un'altra testimonianza preziosa di una persona che era lì, era a New York ed era al World Financial Center. Stiamo parlando di Michele Petragnani Ciancarelli, che a distanza di 20 anni ha deciso di raccontare tutto ciò che ha vissuto proprio
in quelle ore nel suo libro Il fantasma della mia libertà. L'autore è con noi stamattina, benvenuto su RTL 102.5.
Buongiorno RTL, buongiorno a tutti.
Eccoci, allora, io ho in mano in questo momento il suo libro, chi ci segue in radiovisione lo può vedere, edizioni Effetto. Ecco, a distanza di 20 anni, come mai raccontare questa storia e soprattutto come è stato raccontarla?
Dunque, a distanza di 20 anni, il perché raccontare la storia? Perché la veste della narrativa che ho utilizzato per raccontare la mia esperienza era sicuramente l'unico modo e l'unico veicolo per me per raccontare questa, tutta questa mia esperienza, in modo da mantenerne comunque le distanze, perché è stata una vicenda che mi ha, non solo ovviamente mi ha colpito l'11 settembre, ma io sono stato affetto da una psicosi che mi sono portata avanti per oltre un anno, quindi sono stato molto male, e quindi diciamo la veste della narrativa era un modo per mantenere appunto questa distanza da questa porta che ho tenuto chiusa per 20 anni.
Lei si trovava a New York per lavoro, era il suo secondo giorno di lavoro ed era a pochissimi metri dalle Torri Gemelle, ha visto tutto. Che cosa ha visto?
Sì, esatto, era il mio secondo giorno di lavoro, anche se poi in realtà il primo giorno di lavoro è stato soltanto un giorno, diciamo, di orientamento con le risorse umane, quindi di fatto era il mio primo giorno di lavoro nell'unità dell'azienda per cui lavoravo. E sì, purtroppo ho visto tutto, perché il World Financial Center, che per chi conosce lo skyline di New York, era ed è, perché è stato danneggiato dopo il crollo, ma è stato ristrutturato, quindi è ancora presente nello skyline di New York, è quel grattacielo iconico che si vede con la piramide verde sul tetto. E quello che ho visto purtroppo è, proprio per la posizione del mio ufficio, che era sulla vetrata che guardava la torre, penso non più di una 20 metri di distanza, è stato tremendo. Ho visto, dopo l'impatto della prima torre, ho visto, dopo che si è diradata la nube di fumo e la coltre di fuoco, questo cerchio che aveva avvolto le torri, che si cominciava a vedere all'interno della facciata squartata, ho visto lapilli incandescenti cadere. E ecco, questa l'immagine, forse l'immagine più forte di tutte queste immagini, comunque molto violente e brutte, che ho visto, è questa di questi lapilli che cadono giù dalla facciata, e man mano che cadono, se bruciano inerti, riesco a distinguere che è un detrito che brucia; se invece si contorce in aria, capisco che una persona. Quindi ho queste immagini che sono proprio come delle polaroid, come se avessi scattato delle polaroid con la mia mente, dove riesco a distinguere detrito, persona, persona, detrito. Questa è un'immagine che mi porterò per sempre nella mia vita, dopo 20 anni, tra altri 20.
È chiaro.
Rimarrà sempre con me
fino alla fine. Poi, tra l'altro, Michele, verso pagina 45, se non sbaglio, ecco, inizia la descrizione tramite un personaggio, ce lo raccontava prima, di quella giornata, perché poi lei, qualche giorno dopo, abbiamo ancora un minuto insieme, lei ha sentito forse l'urgenza, o comunque ha dovuto scrivere. Ecco, lei ha scritto quello che aveva visto, e poi, grazie anche a quegli appunti e ai ricordi che insomma ancora porta con sé, ha scritto questo libro.
Sì, esatto, Il fantasma della mia libertà è il titolo del romanzo, ma è stato prestato da questo documento che si chiama appunto Il fantasma della mia libertà, che ho scritto d'impulso una notte, svegliato da questo incubo. Siamo circa 2 mesi dopo l'attentato, questi incubi frequenti, ed era il preludio a questa malattia che mi è stata diagnosticata, che si chiama la sindrome da stress post-traumatico, che è questa malattia che è stata approfondita con i veterani del Vietnam, certo. Un'altra metafora che infatti uso nel libro, e parlo appunto di questa cosa tramite questo personaggio che è una giornalista, è una femmina. Anche questo fatto che sia una femmina e io sono un maschio è un modo per tenere ancora
le
più
distanze,
distante dalla,
certo,
realtà.
Esatto. È un meccanismo della nostra mente per proteggerci, e lei l'ha messo in pratica poi nel libro. Il fantasma della mia libertà, 11 settembre 2001, Michele Petragnani Ciancarelli, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Vi ringrazio molto, buona giornata, buon proseguimento.
Continuiamo con i nostri ospiti e le testimonianze. Subito il buongiorno ad Alessandro Plateroti, editorialista del Sole 24 Ore. Buona giornata e grazie per essere con
buongiorno,
noi.
Buongiorno a voi.
Eccoci qui. Alessandro, lei quell'11 settembre di 20 anni fa si trovava a New York e tra l'altro fu uno dei primi a dare la notizia. Che ricorda di quei momenti concitati in cui arriva, c'è del fumo, sta succedendo qualche cosa, e quando poi avete realizzato, cosa ricorda?
Allora, il ricordo più vivo che ho era la convinzione degli americani di essere in guerra, ma in una guerra vera. Cioè era un salto di qualità di percezione, perché un conto era il terrorismo, l'attentato, il fatto degli aerei, le notizie che arrivavano da tutti gli Stati Uniti, poi della costa est in realtà, perché poi è stata quella interessata dagli attacchi con Washington e Filadelfia, ma allora erano convinti che l'America fosse entrata, che ci fosse, che il nemico fosse arrivato in casa veramente, ma guerra. E questa è stata la prima cosa, perché gli americani non erano abituati. La seconda cosa che mi ricordo molto bene è stata la capacità di quella città di reagire, ma sull'immediato. Ovvero, faccio un esempio. La prima cosa che è stata interrotta a New York subito dopo gli attentati, dopo 10 minuti, la metropolitana, c'era la paura che venissero giù, il crollo delle torri facesse spingere il fiume Hudson nell'entroterra e quindi allagare New York, allagare la metropolitana, e quindi fu immediatamente bloccata, gli autobus lo stesso furono fermati. Beh, tutti i camion stradali, dei lavori stradali, quelli a cassone, furono riempiti di trader di Wall Street. L'evacuazione di Wall Street della zona del distretto finanziario è stata fatta con i camion dei lavori stradali, che furono immediatamente messi a disposizione. Queste sono particolari, io non ricordo questo dei camion stradali, perché vedevi, immaginatevi di vedere questi camion pieni di gente con in giacca e cravatta e valigetta. Era una cosa un po' surreale da vedere, no? E questa è una delle prime cose che mi ricordo. La seconda cosa era questa solidarietà immediata, che è una cosa strana. A New York dicono "It takes a hell of a lot to surprise a New Yorker", cioè è molto difficile sorprendere un newyorkese. Ma in realtà è anche così, perché io ricordo la gente che si aiutava veramente. Io stesso a un certo punto, a New York nessuno ti dà un passaggio, quando sono crollate tutte e due le torri, che erano crollate tutte e due, e la gente cominciava, ormai era il caos più totale, ho visto una macchina, una signora a bordo, e gli ho chiesto "posso salire in macchina?" E lui mi ha detto immediatamente "non potevo dire tutti, porto via io", con tutto che New York è una città molto particolare.
Cose impensabili. Questa, prima, in una situazione normale, certo.
Sicuramente. Però l'altra cosa che ricordo è il dopo, anche i giorni seguenti, perché diciamo così, un dramma di questo tipo qua ha un impatto immediato su di noi, sulle persone, però poi sono le conseguenze che lascia, che sono il ricordo,
esatto,
vero.
A proposito di conseguenze, Plateroti, ecco poi la crisi che ne è seguita, e anche dal punto di vista finanziario, perché poi quel cuore è stato colpito, e anche come hanno reagito le borse. Io ricordo i mercati sono stati chiusi, anzi Wall Street è stata chiusa per diversi giorni.
Non solo questo, primo lo shock dei mercati, che è quello, il classico shock emotivo della finanza americana. Ricordate che ogni volta che ci sono eventi ultra straordinari la borsa reagisce, poi finora fortunatamente è sempre entrata. Ma è anche un altro aspetto che viene fuori là, e questa è la cosa più importante: l'incapacità di controllare le transazioni finanziarie in chiave di terrorismo. Ricordate che immediatamente dopo una settimana venne fuori che i titoli assicurativi, i titoli del settore aereo erano stati oggetto di manipolazioni nei giorni precedenti gli attentati. Quell'inchiesta non andò mai da nessuna parte, ma cioè nel senso che non si seppe mai poi esattamente chi aveva fatto queste operazioni, ma le operazioni erano state accertate, il che vuol dire che il terrorismo, oltre a fare l'attentato, è anche speculato finanziariamente sull'attentato.
Che forse uno degli aspetti, un effetto
più inquietante
e anche più a lungo raggio.
Esatto. E poi c'è l'altro aspetto, che poi quello ve lo segnalo lo stesso, perché è importante segnalarlo oggi, che l'America fino a quel momento viveva il rapporto anche col mondo arabo interno come se fossero cittadini americani, nati americani. Dopo quel momento, io mi ricordo, c'era la caccia ai Sikh, che non hanno niente di musulmano o di arabo, erano indiani, solo perché sembravano così. Cioè quel legame, quel "we are all Americans", che c'era, che c'era stato fino a quel momento, è caduto dopo l'11 settembre.
Accade anche in Italia, che non fu il cuore dell'attentato, e poi davvero la caccia e la paura dello straniero.
Esatto,
quello fu inevitabile. Grazie.
L'ultimo punto che vi segnalo, guardate, è anche questo per l'America stessa, fu quello che è successo da Abu Ghraib e anche a Guantanamo. Cioè, quanto sì. Dove può portarci il terrorismo, come uccidere i nostri stessi principi di democrazia.
E la paura soprattutto. Grazie ad Alessandro Plateroti del Sole 24 Ore, buona giornata.
20 anni dalle Torri Gemelle, lo stiamo ricordando in una speciale puntata di Non Stop News, e ci colleghiamo in questo momento direttamente da New York, dove c'è Marco Congiu di Sky TG24. Marco, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Eccoci. Che atmosfera c'è adesso a New York?
Ma guarda, New York si prepara a una giornata che da 20 anni a questa parte è molto particolare. L'11 settembre è stato un punto di svolta nella storia non soltanto degli Stati Uniti, ma di tutto il mondo occidentale, forse tutto il mondo in generale. Questo è un anniversario un po' particolare, perché da pochi giorni, dalla fine del mese scorso, è formalmente finita la guerra iniziata con l'attacco terroristico dell'11 settembre qui a New York e a Washington, perché il presidente, l'attuale presidente americano Biden, ha ritirato le truppe, e quindi è una sorta di conclusione per questo paese, che in realtà già dal 12 settembre del 2001, dal giorno dopo, ha ripreso a vivere, perché è nel DNA dell'America e della città di New York in particolare, si rinnova in continuazione, non è una frase fatta. Pensa che l'area di Lower Manhattan, dove si trovavano le Torri Gemelle, 20 anni fa era un'area di uffici, era il centro finanziario del mondo sostanzialmente. Ci abitavano pochissime persone. 20 anni dopo, cioè oggi, è un quartiere molto più vivo. Ci sono nuovi grattacieli, ma ci sono moltissimi più ristoranti, moltissime persone che abitano qui, più del doppio delle persone di quanto non abitassero 20 anni fa. E dunque è un paese che ha saputo guardare avanti già dal giorno dopo, ma che non dimentica, per questo si ferma, certo, a ricordare quella data, una ferita che è stata inglobata nella pelle di New York. Lo si vede banalmente dalle due enormi piscine, che sono esattamente l'impronta dove un tempo erano le Torri Gemelle, che sono crollate, e che oggi appunto si ferma per ricordare, ma che guarda soprattutto, sì, al futuro.
A proposito di futuro, poi insomma la vita a New York è cambiata, è molto, dopo l'11 settembre, ne stavamo parlando poco fa, ora anche per la pandemia, e poi in tutto ciò anche insomma il programma delle celebrazioni.
Allora, la commemorazione inizia verso le 8:30 di mattina. Ci aspettiamo che arrivi il presidente Biden, che sarà con l'ex presidente Obama, che fu presidente quando Biden era stato il suo vice per due mandati consecutivi. Ci sarà una lunghissima lettura dei nomi delle vittime, delle 2977 vittime degli attacchi terroristici, che saranno intervallate da 6 momenti di silenzio. In corrispondenza delle 8:46 ore di New York, dunque le 14:46 ora italiana, quando il volo numero 11 dell'American Airlines colpì la Torre Nord, poi il secondo aereo, quello della United Airlines, che si insinuò dentro la Torre Sud alle 9:03 ora americana, quindi 17 minuti dopo. Un altro momento di silenzio sarà una mezz'ora dopo, alle 9:37, quando un altro volo American Airlines, il volo 77, finì contro il Pentagono. Ancora un minuto di silenzio alle 9:59, il momento in cui la prima delle due torri, che fu la seconda colpita, la Torre Sud, crollò in pochissimo tempo dopo l'incendio che si è sviluppato in conseguenza dell'impatto con l'aereo. E ancora alle 10:03, silenzio per ricordare il volo 93 della United Airlines, quello che finì in un campo della Pennsylvania, Shanksville, probabilmente era, non lo sapremo mai, diretto contro la Casa Bianca, mm-hmm, forse, o addirittura contro il Congresso, ma venne fermato dai passeggeri che sapevano già che cosa era successo a New York, e riuscirono a fermare i terroristi che avevano preso il controllo della cabina di comando, facendolo schiantare appunto a terra. E poi alle 10:28 l'ultimo momento di silenzio, quando collassò esattamente 20 anni fa la torre Nord. La cerimonia si concluderà poi idealmente in serata, quando due fasci di luce, in corrispondenza del punto dove una volta sorgevano le Torri Gemelle, le faranno rivivere nel cielo di Manhattan.
ormai rimane solo quello, questi fasci di luce decisamente suggestivi. Grazie al nostro ospite da New York, Marco Congiu di Sky TG24, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi.
Per chiudere il nostro appuntamento di Non Stop News, il buongiorno va al giornalista e scrittore, all'epoca dell'attacco, tra l'altro direttore del Corriere della Sera, Paolo Mieli. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Mieli. Allora, possiamo dire che questa data, l'11 settembre, è uno spartiacque nella storia del mondo, l'abbiamo detto, lo stiamo ricordando come se avesse spaccato in due un po' il tempo, cioè c'è un prima e c'è un dopo l'11 settembre, è corretto oppure stiamo esagerando?
No, è stato davvero così, forse più ancora di quello che pensiamo. Comunque sia, è un giorno che tutti quelli che avevano consapevolezza ricordano cosa stavano facendo e ricordano il momento esatto in cui si avvicinarono a un televisore per vedere quelle immagini incredibili, incredibili dei due aerei. Io stavo partendo per andare in Sicilia per un viaggio di lavoro, mi ricordo che spostai l'aereo per continuare a vedere perché sembrava una storia che non doveva finire più, poi presi quell'aereo perché dovevo a tutti i costi prenderlo e quando arrivai mi dissero che le torri erano crollate perché quando presi l'aereo non erano ancora crollate. Mi ricordo perfettamente l'angoscia di quella sera, pensai è finito tutto, sarà, ci sarà chissà cosa accadrà adesso, ci sarà una guerra mondiale, siamo entrati in una dimensione assolutamente imprevista. Credo che è lo stesso che provarono nel dicembre 41 gli americani quando bombardarono i giapponesi per l'Harbor e penso, ecco, se dovessi trovare una data simile per chi mi ha fatto la stessa impressione, penso al primo giorno di lockdown ai tempi della pandemia. Anche lì pensai, oddio, siamo entrati in un universo nuovo, diverso. Poi le due esperienze della mia vita, forse tre perché ricordo ugualmente con uguale intensità l'uccisione di John Fitzgerald Kennedy, diciamo sono i tre momenti che mi ricordo perfettamente cosa stavo facendo, mi hanno insegnato, riflettendoci a posteriori, che invece poi il mondo continua, non finisce. Ogni volta si ha l'impressione che si precipita in un universo nuovo, invece poi ci sono fatti drammatici, terribili. Da uno, la pandemia, non siamo ancora fuori, ma tutto sommato il mondo ce la fa ogni volta, quando si ha la percezione che sia la fine dell'umanità non è mai la fine dell'umanità
e si riesce sempre a stare in piedi e a ripartire. Mieli, 20 anni fa non si comunicava con la stessa velocità con cui lo si fa oggi, eppure quando accadde quell'attentato capimmo che le cose che succedono oltreoceano, così lontano, hanno delle ripercussioni anche qui da noi, vedasi poi la crisi economica. È così?
Sì, credo proprio di sì, anche se ripeto, abbiamo anche col segno del poi, mi viene da dire che abbiamo ceduto in apprensione, in paura, insomma siamo stati presi tutti alla sprovvista da eventi che non avevamo messo nel conto e riflettendo in questi giorni, perché sono anche 20 anni poi dalla guerra in Afghanistan, riflettendo su come è andata a finire, forse prima di fare passi del genere, insomma io allora ero convinto che andassero fatti, tuttora sono convinto che andassero fatti, cioè l'intervento militare in Afghanistan, però con spirito autocritico dico che prima di fare passi del genere è bene fermarsi, riflettere, soprattutto avere in mente e se possibile annunciarlo anche pubblicamente qual è lo scopo, cioè voglio arrivare a questo risultato e descriverlo in modo dettagliato, non fare le cose tanto per fare e poi prendere atto delle conseguenze con un fatalismo, ma dire io voglio eliminare Al Qaeda, quando hai eliminato Al Qaeda te ne vai, oppure voglio costruire una democrazia, mettiamo forse questo progetto di tipo occidentale in Afghanistan, e poi devi però renderne conto anno per anno. Quest'anno 2004 abbiamo fatto questi progressi, quest'anno 2005 abbiamo fatto questi altri progressi, e via dicendo, non rimanendo lì mentre la meta sfumava all'orizzonte. Questo è stato il nostro principale errore. Io parlo di un errore intellettuale, essercene disinteressati, gli americani lì, come gli americani e noi, perché poi c'eravamo anche noi, come se fosse stata una cosa del tutto normale destinata a durare per mille anni. Non era così, è evidente.
No. Una cosa che poi non è normale, non è, chiaramente. Grazie davvero. Questo è il ricordo, il racconto di ciò che è stato l'11 settembre per tutto il mondo da parte di Paolo Mieli. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi torniamo domani. Ciao.
Ciao.